Irving moves down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco e siamo ancora qui, Lakers Speaker Corner, sono le 19.05, quindi siamo in diretta. Insomma, anche gara 2 l'abbiamo portata a casa, siamo 2-0, ma ne parleremo approfonditamente con Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti ragazzi, scusate, stavo parlando come l'idiota.
Da solo, immaginavo. Nello, ciao, smutati.
Io sono già smutato, buonasera a tutti.
Bravo. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
E insomma, siamo 2-0, abbiamo portato a casa anche questa partita. Insomma, lo stato d'animo mio personale è molto combattuto, nel senso che da tifoso Lakers ovviamente sono contentissimo del 2-0. E insomma, da amante dell'NBA devo dire che questa partita non è stata proprio bella. Che ne dici, Nello?
Ma cioè, alla fine i Heat hanno perso due giocatori fondamentali. Adebayo, per tutto quello che portava in termini di rim protection, o almeno quel poco che avevano i Heat di rim protection veniva da Adebayo, quindi persa. In più hanno perso tutta quella sua capacità di cucire il gioco con gli end off, eccetera eccetera, e hanno perso Dragic, che era il loro pacemaker, mettiamola così, quello che gli cambiava un po' le dinamiche d'attacco, che gli creava anche in quei pochi momenti in cui il loro attacco, che normalmente è molto fluido, stagnava. E quindi c'è poco da dire, gli Heat avevano poche armi, quindi la partita è stata veramente poco interessante. E noi dobbiamo essere contenti perché siamo 2-0 alle NBA Finals e pochi cazzi, nel senso che comunque sono 10 anni che aspettavamo questo momento, e quindi io da tifoso Lakers tendenzialmente sono contento. Davanti del basket, come hai detto giustamente tu, un po' meno. La sensazione mia di questa partita è stata che i Lakers hanno abbastanza giocato in ciabatte e che gli Heat hanno giocato secondo me un'ottima partita per quello che era il materiale umano a disposizione, però voglio dire, sono rimasti più o meno a una decina di punti di distanza in una serata in cui però hanno Linick che fa 24 punti, voglio dire, una serata anche abbastanza anomala dal punto di questo punto di vista.
Hanno tirato 50-40-90 loro questa partita.
Voglio dire,
sono andati in lunetta 34 volte, è tantissimo, cioè 20 volte più di noi. E quindi questo vuol dire che hanno giocato una partita offensiva di altissimo livello con il materiale a disposizione. Sì. E nonostante questo, alla fine è stato un dominio dei Lakers, che comunque davvero hanno
la sensazione è stata proprio che non avessero, non tecnicamente, ma proprio anche solo banalmente fisicamente, i mezzi per poter arginare un fiume in piena come quello di Anthony Davis, ad esempio.
Su Davis sinceramente io sono un po' combattuto, però anche su quello che è la scelta di Spoelstra, perché nel momento in cui nel terzo quarto ti sta facendo la faccia come una zampogna, no? E tu non stai riuscendo ad arginare quella sua situazione in angolo contro Crowder, cioè mandagli il raddoppio, mettigli uno più lungo davanti, non lo so, fai qualcosa. Sinceramente sono rimasto un po' colpito, perché Spoelstra è uno di quegli allenatori che io considero uno dei top, mettiamolo in questi termini, ma aspettavo qualcosa di più da questo in questo senso, anche perché nel terzo quarto poi oltre a Davis e LeBron, gli altri hanno tirato maluccio, cioè c'è stato quel momento di fuoco di Rondo, ma Caldwell Pope è stato l'unico quarto dove forse ha giocato malino, Kuzma è entrato, ha fatto 5 minuti di casino, quindi secondo me fargli uscire la palla dalle mani era importante. Non l'ho capita questa scelta di Spoelstra, che in attacco ha lavorato bene, ha cambiato delle cose, no? Ne parlavamo prima nel pre-podcast, ma cioè, su questa roba qua di Davis sinceramente non ci ho capito molto. Anche il fatto che comunque ha fatto un bel po' di minuti in zona in più, e tra l'altro Jeff Van Gundy ha fatto un'osservazione che secondo me è fondamentale nell'equilibrio della partita, soprattutto nell'equilibrio dei periodi decisivi. La scelta che ci spiegava anche Ciombe delle due guardie basse per coprire più campo ti aiuta quando gli altri ti stanno facendo la faccia grossa con il tiro da tre. ma nel momento in cui i Lakers ti stanno mangiando tutti i rimbalzi sulla testa, forse conviene che i due esterni li abbassi e le due guardie le metti alte, come nella più classica delle zone. Davis ha preso dei rimbalzi del terzo quarto. Quanti anni si è fatto il putback, il rimbalzo offensivo? Secondo me 4, se non sbaglio. E prendeva tutti i rimbalzi dal lato dei piccoli, sulla testa di Nanno, sulla testa di Robinson.
Ha preso 8 rimbalzi offensivi.
Capisci? Cioè, voglio dire, di che stiamo a parlare?
Sì, ma poi LeBron e Davis hanno fatto quello che hanno voluto nel pitturato. Nonostante la zona, è chiaro, l'assenza di Adebayo nella zona centrale, nella parte centrale della zona, è fondamentale, perché quel tipo di lavoro Olynyk non lo può fare, non lo può fare Myers Leonard, e quindi chiaramente LeBron e Davis hanno banchettato.
Ma oltre a quello, io ho avuto la sensazione che sia stato proprio parte del piano partita dei Lakers attaccare a rimbalzo offensivo Nan, perché ogni volta i nostri partivano proprio di corsa dal lato di Nan e lui non riusciva a prendere posizione. Secondo me è stato emblematico quell'azione a fine, non ricordo se primo quarto o secondo quarto, in cui lui commette fallo su Caruso, che poi non è uscito nulla, però mi è parso proprio un'idea dei Lakers, ok, dove c'è Nan, chieda quella parte, va forte a rimbalzo.
Ma in generale, secondo me, quello che dici potrebbe anche essere giusto, perché alla fine quell'osservazione che faceva Ciombe sul discorso di avere la zona invertita, per carità, è pure una cosa interessante, però i Lakers stavano ammaccando il ferro da tre punti, cioè alla fine non so quanto abbiamo chiuso, se non mi sbaglio abbiamo chiuso tipo 36%, una roba del genere.
Te lo dico subito.
34.
Però
il record, di triple tentate delle finals,
esatto. Cioè 47,
che per noi è un'enormità, chiaramente.
Voglio dire, non so quante ne tiriamo di media, ma secondo me 47 è un numero bello grosso. Ma alla fine, cioè, secondo me, i Lakers a un certo punto hanno pure avuto la sensazione. Queste poi sono cose che secondo me dal campo si capiscono, e guardando la partita in televisione, no. Ma secondo me i Lakers hanno cominciato a tirare tre punti perché sapevano che poi quando sarebbero andati dentro avrebbero fatto carissimo quando volevano, che purtroppo gli Heat non avevano le armi per tenere botta, cioè questo era...
Ma la mia sensazione è che i primi attacchi alla zona li abbiamo fatti molto bene e poi da lì ci si è un po' accontentati del tiro da tre punti, perché comunque l'intensità messa dai Lakers non è stata quella di gara 1. Era normale che fosse così, perché è banale, vedi gli avversari meno mati che gli mancano due dei tre migliori giocatori, vai subito avanti in doppia cifra, gli altri non si avvicinano mai, ci sta che non riesci a trovare.
Secondo me anche normale, cioè psicologicamente ci sta, cioè non è, ti manca quella ferocia di quella partita tirata, di quella partita dove ogni punto è importante, sei sempre in controllo totale e sai che quando vuoi gli fai male. È difficile in queste situazioni riuscire a trovare la ferocia che magari ci si può mettere in una gara 3, faccio per dire, dove sei punto a punto al quarto quarto.
Obiettivamente, come dici tu, Checco, da appassionato di basket, è brutto vedere questo livello di intensità alle finals, e soprattutto è brutto vedere una squadra di avversari che non ha alcuna contromisura dal punto di vista fisico, perché loro davvero sotto canestro non potevano mettere nessuno, cioè hanno Olynyk, Leonard e poi Haslem. È chiaro che quando giochi contro Davis, LeBron, Howard, non hai veramente alcuna risposta, quindi sono d'accordo come dite voi, c'è il fatto che i Lakers abbiano avuto subito vita facile contro la zona, arrivavano al ferro come e quando volevano, si sono un po' accontentati del tiro da tre, e secondo me già in gara 3, poi ne parliamo perché quando risponderemo alle domande ci saranno degli aggiustamenti per attaccare la zona in maniera ancora più efficiente.
Allora ragazzi, prima di cambiare discorso, dalla chat ci arriva una domanda proprio inerente a questo, che così stiamo nel discorso un attimo. Ringraziamo il signor Zambo dalla nostra chat Telegram, anche se c'è qualcuno che ci ascolta e non è iscritto alla nostra chat su Telegram, ci trovate come Lake Show Italia. E lui ci chiede, assenze it a parte, per quello visto nella prima metà di gara 1, questi LeBron James più Anthony Davis erano realmente arginabili da Miami e/o da qualche altra squadra dell'Est?
Qualche altra squadra dell'Est, secondo me sì. Lo
Toronto?
scrivevo pure l'altro giorno, secondo me i Raptors erano
Esatto.
la squadra che difensivamente era quella meglio attrezzata, perché ha dei giocatori sia comunque lunghi e forti fisicamente, e soprattutto ha diversi rim protector, che è quello che sta emergendo in maniera chiarissima in questi playoff, perché quando tu hai un solo giocatore che può proteggere il ferro contro questi Lakers fai veramente fatica.
Io.
Mentre una squadra come i Raptors, lasciamo perdere la parte poi della loro metà, cioè dell'attacco dei Raptors contro i Lakers, quello è un altro discorso. Ma dal punto di vista prettamente difensivo, secondo me i Raptors avevano la strutturazione sia fisica che tecnica per poter mettere in difficoltà i Lakers, e lo abbiamo visto anche durante la regular season.
Io concordo sui Raptors e mi permetto di allargare un filo il discorso, e la mia impressione è che negli ultimi anni ci si sia un po' dimenticati dell'importanza della rim protection nell'NBA. E non è un caso se comunque i Raptors l'anno scorso hanno sorpreso molti arrivando in finale NBA, proprio nel momento in cui comunque hanno sempre giocato con in campo due tra Siakam, Gasol e Ibaka. E quest'anno i Lakers hanno sorpreso perché, parliamoci chiaro, rispetto all'inizio anno pochissimi analisti davano i Lakers a questo punto, e parliamo di analisti di quelli bravi che ne capiscono, e hanno sorpreso proprio con la struttura che vuole proteggere il ferro. Questa è la principale, è la prima cosa, penso, la prima caratteristica che abbiamo notato a inizio anno della squadra di Vogel.
Ma alla fine il discorso degli analisti, diciamo, più o meno dove ci mettevano, era anche comunque da un lato giusto, perché diciamocela
Quello era
tutta,
giustissimo, perché
anche il migliore degli analisti ti aspettavi Rondo e Howard così, cioè
ma no.
una roba terrificante, io li volevo morti fino a un mese fa, li vorrò morti fra 2 settimane, 3 settimane, uguale, però non si
Trovato
può negare.
che per me santi subito.
No, boh, alla fine ovviamente lì si ringrazierà, però sinceramente questo mi sembra un jolly abbastanza grosso che ci siamo giocati, voglio dire, perché come dice Luce Luca, Vogel ha avuto l'intuizione di capire che per quanto ci si sia abbassati nel corso degli anni, per quanto le ultime finals, sia quelle con i Warriors e i Cavaliers, sia quella fra i Warriors e i Raptors, sono state per lo più small ball contro small ball, Vogel ha avuto questa intuizione di dire: ok, sì, small ball quello che cazzo vi pare, però io se posso mettere in campo Davis da 4, poi sono cazzi vostri, perché da 3 c'ho LeBron, e quando andate a mettere i piedi dentro all'area ce l'hanno fly zone. È stata comunque una scelta di Vogel, secondo me, e quindi l'applauso l'ha fatto prima, in primis a Vogel. Poi quando le partite contano, averci uno che cambia la direzione dei tiri fa sempre la differenza, ragazzi. Cioè, io mi ricordo di Shaq fare cambiare le partite dopo aver sonnecchiato per diversi quarti e poi decidere di cambiare completamente l'inizio della partita, cominciando a muovere i piedi in difesa, andandosi a mettere vicino al ferro, e cioè, voglio dire, ve le ricordate, no? Le partite sia contro i Blazers che anche la prima finale contro i Nets. Io mi ricordo che quando Shaq cominciava veramente a proteggere il ferro, le partite cambiavano 20 anni fa. Negli anni scorsi semplicemente si sono affidati a sempre squadre che questi rim protector non ce li avevano, a parte i Raptors l'anno scorso.
Però Nello, permettimi una cosa, alla fine i Warriors non avevano un rim protector tra virgolette classico, però Draymond Green aveva un'abilità di fare quel lavoro lì, e Durante comunque è infinito, che alla fine il ferro lo proteggevano.
Sì. No, diciamo che, sì, però Luca, diciamoci anche un'altra cosa, che i Warriors sono, come abbiamo detto l'altra volta, un'eccezione,
Ah, chiaro.
però su cui non ti puoi modellare,
No, certo.
perché sai in quanti hanno provato a prendere uno di 2,05 come Green e fargli fare quel lavoro là? Il problema
Ma
è il
tra
fatto
l'altro lo stesso Kerr non si fidava a fare quel tipo di lavoro per tutto l'anno e per tutta la partita, perché sa che comunque è difficilmente sostenibile. C'era Bogut, poi c'è stato
Looney.
Looney, comunque avevano dei rim protector, potevano avere anche un altro tipo di strutturazione.
No, ma poi alla fine il discorso cade su una cosa, cioè Draymond Green vede la palla a cresta un giro prima, e se c'hai uno così che è 2,05 tre secondi prima che tu attaccante metti i piedi dentro l'area, lui è già davanti al semicerchio e ha una capacità, una buona capacità di saltare verticale, allora magari ce la fai, ma con uno normale, non con uno scarso, già con uno normale 3 su 5 prendi canestro, e se si sta vedendo contro gli Heat, perché voglio dire, alla fine i giocatori degli Heat difensivamente non sono delle capre, anzi, però non riescono anche commettendoci tutto l'impegno del mondo.
Sì. Vabbè, non ce la fa. Secondo me Vogel è stato molto bravo a capire che la difesa dei Lakers doveva essere costruita sulle capacità di LeBron e di Davis, sia di proteggere il ferro che di aiutare le varie crepe che ci possono essere durante l'azione difensiva. Che se vedete la loro posizione proprio, diciamo, al centro dell'area, diverse volte spaventa gli avversari per andare a concludere al ferro. Davvero in questi playoff si è visto tantissime volte magari Murray o altri giocatori penetrare e poi avere quell'attimo di incertezza che poi fa naufragare l'azione.
Su questo topic qua io una domanda farei a Vogel, proprio, diciamo, se ce l'avessi davanti. Gli direi: ma sta cosa di LeBron che ruota in questo modo qua, te l'hai ripreparata e te la sei nascosta, o semplicemente LeBron a un certo punto ha deciso che ci aveva voglia? Perché, ragazzi, cioè, nei playoff ha fatto delle rotazioni dal lato debole verso le penetrazioni, che è roba da defensive player of the year.
Tra l'altro ho appena letto un articolo molto bello di Zach Lowe su questo aspetto, cioè sulla difesa dei Lakers, su come Vogel sia riuscito a convincere LeBron ad essere coinvolto fin dal primo giorno, e dice che diversi schemi difensivi, diciamo, sono stati decisi e cambiati durante l'anno anche con, tra virgolette, i consigli di LeBron. E fa vedere una cosa nello specifico, cioè quando la palla esce dalle mani del pick and roll e va sul lato, adesso i Lakers non ruotano più sul giocatore, ma rimangono sempre sul giocatore che sta in angolo, quindi per negare a tutti i costi la corner three. E infatti noi concediamo tante triple, diciamo, above the back o comunque nell'angolo o poco vicino alla above the back, ma rarissime volte concediamo delle triple dall'angolo, che sono anche quei canestri che possono fare più male perché sono a più alta percentuale. Ed è stato proprio LeBron a consigliare questo cambiamento nei nostri schemi difensivi.
Insomma, ragazzi, abbiamo parlato di tutto quello di bello che è successo, diciamo, durante questa partita. Poi c'è stata la nota dolente, ovvero i tiri da tre. Abbiamo visto sparacchiare in particolar modo Green e KCP, però io ritengo che lascia un attimo il tempo che trova anche questo, per lo stesso motivo di prima. Ovvero, se non sei dentro la partita al 100%, se non hai l'intensità giusta, se non hai la cattiveria giusta, le sbagli. A mio avviso questo può succedere.
L'abbiamo detto in anticipo, i Lakers erano in ciabatte a un certo punto.
Cioè, ma poi erano buoni tiri, erano buoni tiri, va bene, cioè, va benissimo così, può capitare la giornata storta, come dici tu, appunto, che ecco, quando non sei sulla partita al 100% può capitare che hai questa giornata negativa al tiro, quindi secondo me va benissimo così. L'importante, ad esempio, è che Green stia bene, che pare che abbia un problema all'anca, infatti non è più rientrato nel finale di partita. Per il resto sono state triple apertissime dall'angolo, quindi va bene così. Abbiamo forzato, in alcuni casi abbiamo preso un po' troppe triple, come avete detto voi in precedenza, però in generale va bene così.
Ma diciamo che se c'era la giornata per giocarsi il bonus giornata storta al tiro di Caldwell Pope, era questo. E poi Green, è chiaro che se aveva qualche problemino, partita appunto un po' da ciabatte, ci sta.
Non l'avrei neanche fatto rientrare nel secondo tempo. Una partita del genere, andarla a rischiare, magari peggiorare un po' le cose. Poi io non siamo lì e non possiamo saperlo, però così, chiacchierando, io live ho pensato che non l'avremmo più rivisto in campo, sinceramente.
Ma vediamo, io sono convinto che alla fine, quando sarà il momento di alzare l'intensità, la alzeranno, perché comunque in gara 1 li abbiamo visti, vedete, era 4 giorni fa, non era un mese e mezzo fa. Alla fine dobbiamo stare tranquilli da questo punto di vista, perché comunque senza De Bai e Dragic, anche della testa dei giocatori, sicuramente si è creato un po' di rilassatezza. Adesso vediamo se rientra solo Adebayo, che rientri Dragic a me sembra impossibile, però qua con Filippo poi magari lo sa meglio, però a quanto ho capito gli Heat stanno ancora facendo un po' di valutazioni su pure su pure su, come si dice, su
Adebayo,
su Dragic,
cioè, Dragic.
No, Adebayo credo che
giocherà,
che giocherà.
Sì, l'hanno già detto, dovrebbe giocare. Beh, secondo me comunque è doveroso oggi, ancora più di altre circostanze, parlare di LeBron e Davis. Perché cioè, sinceramente, se avevano giocato delle serie precedenti di playoff in maniera spaziale, le prime due partite sono riusciti ad alzare ulteriormente il livello. Anche qui agevolati dalle assenze di Heat, questo è sempre giusto e doveroso ripeterlo, ma quello che sta facendo Davis soprattutto onestamente ha pochi eguali, e anche perché mi sorprende non tanto la sua produzione offensiva, che vabbè è notevole di suo, ma la diversità, cioè il modo in cui riesce a variare le soluzioni, perché lo vediamo segnare in isolamento con tiri dal mid range, entrare dentro, prendere rimbalzi offensivi, attaccare il ferro. Adesso sta diventando anche più costante da tre, anche se se ne sta prendendo un po' di meno, però davvero ormai ha tutto il pacchetto, e come sottolineava anche Nello l'altra volta, sta migliorando pure nelle letture quando viene raddoppiato, e sinceramente io non mi sarei mai auspicato una crescita così veloce già in questa stagione.
Ma alla fine, come ho detto l'altra volta, c'è lo zampino della bulla, secondo me. Questi la sera non ci hanno da un cazzo da fare. E secondo me LeBron se lo sarà messo in camera e avrà detto adesso ti guardi due filmatini con me. Cioè io ho veramente questa sensazione qua. Perché non è solo il fatto che lui stia riuscendo a far uscire la palla, ma il fatto che lo faccia col tempo giusto, sapendo da dove vengono i raddoppi, cioè a me sembra una roba, cioè mi sembra un miglioramento allucinante.
Allora ragazzi, siamo quasi addirittura d'arrivo. Io a sto punto darei un attimo spazio alle domande che ci sono arrivate sia dalla chat che anche dalla diretta Spreaker. C'è chi ci ha fatto un paio di domande, quindi andiamo per ordine. Partiamo magari dalla chat. Vito ci chiede: Open 3 sbagliata parte, in quale aspetto del nostro gioco d'attacco abbiamo margini di miglioramento?
Secondo me più tagli per attaccare la zona, la parte centrale della zona. Questa è una cosa che sono abbastanza sicuro che vedremo, e che ieri è stata un po' meno frequente, nonostante, ripeto, l'abbiamo attaccata benissimo con la zona.
Anche perché abbiamo Kuzma che continuiamo a ripetere, bravo a farlo, ma boh, non si capisce perché non lo si sfrutta come specialista da quel punto di vista lì.
Per me un po' più di pazienza, semplicemente. A volte ci si è un po' accontentati troppo del primo tiro disponibile, magari fare un passaggio in più, appunto, riuscire a portare la palla nel mezzo della zona ti crea ancora migliori opportunità, ma in linea di massima si è attaccato bene.
Io condivido quello che dice Luca, secondo me la cosa che farà Vuga lì dirà: ragazzi, cioè, calmatevi un secondo. Anche perché ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto entrare e uscire la palla da quel giocatore che ruota, diciamo, davanti al centrale della 2-1-2 o della 2-3, come la vogliamo chiamare, che sono stati efficaci, perché loro hanno dovuto correre un sacco per coprire lo spazio. Quindi mi aspettavo, cioè a me è piaciuto come soluzione, potevamo secondo me andare veramente molto, molto più in avanti con quella. Che vi devo dire? Secondo me la pazienza è una virtù che quando attacchi una zona di cui hai bisogno proprio per forza. Quindi vediamo. Un'altra roba che secondo me potremmo provare a fare in maniera più, mettiamola così, consistente, perché secondo me l'unica arma è cercare di più la transizione. In questa partita qua i nostri punti di transizione sono stati pochini. Adesso sto guardando un attimo a volo, ma li abbiamo fatti schierare troppo, secondo me. Non va sta roba qua, non va perché ci abbiamo visto in gara 1 che spingendo la come si dice la la palla in maniera corretta, abbiamo fatto di tutto.
9 punti in transizione.
Questa partita, nella scorsa...
ora te lo dico.
La scorsa erano circa il doppio, da cosa ricordo. Per me il discorso sulla transizione nasce un po' dalla difesa. Mancando intensità in difesa non si riesce ad andare in transizione. Poi quando gli altri ti tirano i liberi di continuo...
Sì, però avevamo anche rischiato di spingere qualche volta da canestro. Questa però roba qua,
quando non hai quell'intensità giusta, non riesci proprio a partire, secondo me.
Sì, no, probabile comunque che comunque se, diciamo, se la difesa non è intensa, non riesci poi a spingere il contropiede. Però secondo me quella è una roba che dobbiamo fare. L'ho detto in preview, l'ho detto prima della prima gara. Dobbiamo veramente essere convinti e prenderci qualche rischio e spingere il pallone, perché ci ha dato troppo beneficio durante tutto l'anno. Secondo me dobbiamo continuare così.
Comunque solo 10 anche in gara 1, quindi sicuramente questa è una cosa, solo 10, quindi sicuramente questa è una cosa che possiamo migliorare, perché siamo una squadra devastante quando corre. Poi da questo punto di vista Polster è un maestro, perché sa benissimo che non possono in alcun modo concederci punti in transizione, altrimenti ammazziamo, e quindi credo che sia dovuto anche a questo.
Io dico velocemente solo la cosa che magari mi è piaciuta poco durante tutto l'anno: abbiamo visto molte montagne russe, diciamo, al tiro dall'arco, e in certe partite, quando proprio il tiro non entrava, ci siamo intestarditi e abbiamo continuato a farlo. Ecco, mi piacerebbe in quelle situazioni lì che, insomma, ci fosse un piano B e non si continui a intestardirsi e andare a continuare a tirare dall'arco quando magari non è proprio serata. Comunque, andiamo oltre. Abbiamo Alberto, che tra l'altro personalmente voglio salutare perché ci ascolta sempre, ci segue sempre fin da quando siamo nati, quindi insomma un grazie a lui, e chiede se vi aspettavate già un Anthony Davis così dominante al primo anno.
Beh, rispondete voi, che io in parte ho già risposto a questa domanda. E no, onestamente no, non me l'aspettavo così dominante e soprattutto così maturo. Così maturo e così leader, perché dobbiamo dire le cose come stanno, è veramente il co-leader insieme a LeBron. Quindi no, assolutamente no.
Io non mi aspettavo.
Me l'aspettavo neppure io. Me l'aspettavo con questo talento, perché si vedeva non così dominante come leader, come diceva Giuseppe. Però mi permetto una considerazione. Non so se è proprio il primo anno, ma io questo lo definirei quasi un primo anno e mezzo, un secondo anno, perché il lockdown ha portato 4 mesi che equivalgono praticamente a un off season. E se facciamo caso a questi playoff, non è un caso, secondo me, che tanti ragazzi giovani hanno fatto un salto che quasi un po' ci ha sorpreso, perché parliamo di Donovan Mitchell, lo stesso Doncic, Murray, ma anche lo stesso Adebayo. Quindi probabilmente questi mesi qui, per certi ragazzi che stavano migliorando, anche se erano già a livello all-star, a livello altissimo, gli è servito per fare ancora un gradino in più. Ma anche Tatum,
io personalmente sono meravigliato dall'aspetto di leadership che avete già sottolineato voi, e sinceramente sono meravigliato della costanza che abbia avuto in termini di produzione offensiva e difensiva ai playoff, perché che avesse il talento per fare quello che sta facendo, lo sapevamo tutti, ma che avesse il talento per farlo per 16 partite abbiamo giocato fino ad ora, no? 12, 15, 17 partite, perché io, a parte forse gara 3 gara 1 contro i Blazers, comunque una, forse due partite, io me la ricordo una partita sbagliata da Davis. Questa è una roba terrificante per uno che è la prima volta che va oltre quello che sono i primi due turni di playoff, cioè che fa le Western Conference Finals come ha fatte, e che fa le prime due gare di NBA Finals. Cioè, se non sbaglio, ha superato nelle prime due partite come giocatore dei Lakers come numero di punti e secondo solo dietro a Shaquille O'Neal. C'era quella grafica di TNT, se non sbaglio, che è stata durante la partita. E, cioè, quella è una roba terrificante.
Rispondo anch'io molto velocemente, dicendo che ricordo quando siamo partiti col podcast, inizio anno e via via col proseguire del podcast, che quando appunto si parlava di Anthony Davis all'inizio della stagione e poi nel proseguo, si diceva sempre: vediamo delle giocate mostruose, ha un talento incredibile, però boh, quando si arriva al momento decisivo, quando bisogna azzannare la partita, quando bisogna morderla, lo vediamo un po' titubante. Ecco, è cresciuto in maniera esponenziale, secondo me, da questo punto di vista. E adesso è perfettamente in grado di prendere la partita, farla sua e portarla alla fine.
Questa è una roba vera, pure secondo me. Poi, tra l'altro, il buzzer beater, il gara 2 contro i Nuggets, secondo
è
me...
È stata la consacrazione. La consacrazione.
Ma più che altro pure un'iniezione di fiducia.
Sì.
Capito?
Sì.
C'avrà proprio l'adrenalina alle stelle, Cristo. Certo. Vinto una partita in un modo...
Certo.
Ce l'ha vinta lui. Metà l'ha vinta lui con le... Cioè, poi tutto questo noi lo dobbiamo sempre pensare al fatto che in mezzo a campo, insieme a lui, c'è LeBron James. Cioè, non è facile essere certo. Leader così e prendere tutti quei tiri e fare quei rischi certo. Così quando a fianco c'hai un top 5 all time NBA, voglio dire.
Allora, ragazzi, abbiamo le ultime due domande dalla chat che però riguardano il mercato, perché secondo me qua c'è già aria di pensare al prossimo anno. E... quindi
no,
io
posso maledetti, no, maledetti,
maledetti. No, pensano già al prossimo, lo so, però
non avete imparato niente, cioè, cazzo.
La domanda ve la cito testuale, poi dopo, prima di rispondere, vi dico un'altra cosa, però per la prossima stagione dove trovate migliorabile questa squadra? Quindi si pensa già alla prossima stagione. Comunque, per dare una risposta a questa domanda e anche a quella dopo, io saluto una persona che però mi deve salutare qualcuno in particolar modo. Ciao Filippo!
Ciao a tutti e in particolare Aia. Un saluto a Pop. Svelo anche l'inside joke. Pop ha guadagnato $350,000 perché siamo arrivati in finale di conference e poi in finale NBA. Beato lui.
Mortacci sua. Va bene. Allora, Filippo, tu che segui il mercato come se fossi lì.
Come Di Marzio.
Oddio, non gliela volevo dire, però vabbè, non volevo offenderlo. Dove trovi migliorabile questa squadra?
Allora, innanzitutto è molto difficile migliorarla perché abbiamo poco margine di manovra. Abbiamo probabilmente la MLE aspettando il prossimo CBA e con quella potremmo prendere o un sostituto di Howard, un upgrade di Howard che Giuse sa dove voglio andare a parare, oppure prendere
poi ti sentiamo come se stessi
oppure,
su Marte
davvero e prendere riproviamo.
Non mi sentite?
Adesso vai.
Perché mi avete improvvisato, non sono pronto praticamente, sono col telefono e quindi o provare a prendere con la MLE un Ibaka, un giocatore che vuole vincere un anello, ma Ibaka nel caso ha già vinto, però un giocatore che vuole fare una run, oppure è molto difficile. Il pacchetto che potremmo creare sarebbe Danny Green, Kuzma e niente, basta la prima scelta di quest'anno. Però Danny Green ha un contratto comunque pesante anche se è in scadenza. Kuzma è in scadenza e va rinnovato e sarà una bella grana per la prossima stagione, quindi credo che i margini sono limitati. L'unica è che un giocatore abbastanza importante di un'altra squadra rompa con lo spogliatoio, rompa con l'allenatore e chieda la trade in maniera plateale. In quel caso i Lakers possono provare a fare qualche manovra. I riferimenti a Bad Yield sono tutti casuali, tranquilli.
Quindi diciamo che sono 9 milioni che possiamo spendere sul mercato, in definitiva.
Sì, più o meno. Se sì. Rimane così il CPA, sì.
Allora, l'ultima...
Non c'era quella roba della Cina che forse riducevano, Fili, non è più andato in porto?
No, ma più che altro ora stanno ridiscutendo tutto il contratto collettivo, quindi tra i soldi che hanno perso per il Covid e quindi l'assenza di pubblico, tra i soldi che hanno perso per la Cina, ovviamente il salary cap, stanno cercando di mantenerlo costante o in leggera diminuzione per i prossimi anni per evitare, diciamo, il tracollo da un anno all'altro. Hai presente che nel 2016 ci fu il balzo che passa da 90 a 100, 115 milioni.
Sì, l'anno di Durante sarebbe.
Sì, questa cercano di fare, invece che abbassarlo di colpo, fare un processo graduale.
Alberto, Alberto dice, da, cioè, esatto, Derrick Rose,
Derrick Rose che è un nome che ci squalato più volte. A me onestamente non dispiacerebbe, soprattutto per la regular season, per togliere un po' la palla dalle mani di LeBron, perché io credo che l'anno prossimo LeBron giocherà ancora di meno, lì veramente penso che farà load management, e quindi avere un altro ball handler sarà determinante. Poi dove possiamo migliorare questa squadra, oltre appunto ad un altro portatore di palla, secondo me dobbiamo prendere qualche altro tiratore più affidabile.
Secondo me ci vuole, uno, ci vuole uno scorer, tipo uno scorer e un ball handler. Se li riesci a mettere in uno solo, abbiamo parlato di Bogdanovic tantissime volte. Rose potrebbe essere un nome papabile.
Oppure no, ragazzi, sogno... Rose è imbabile, perché facciamo un pacchetto con Bradley e tale Norton Tucker, mi ci piange il cuore, e è quasi arrivabile. Dipende da cosa sceglieranno al draft i Pistons e come si muove.
Va bene, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, che Filippo è sulla luna. Ragazzi, siamo lunghissimi. Fermati Filippo, fermati. Niente, non si ferma, è andato Filippo. Fermati, Filippo, non abbiamo capito niente, quindi fermati, mutati. Ti ringraziamo per queste risposte.
È stato preziosissimo.
È stato Filippo, preziosissimo il tuo intervento. Grazie Filippo. Va bene. E anche Bielizza, dicono, è sempre Alberto, ci suggerisce Bielizza. Comunque, ragazzi, siamo lunghissimi. L'ultima domanda al volo da Sovidovi, che ci chiede: quali mosse vedete necessarie per un possibile repeat? Addirittura.
Cioè, allora io dico, cioè... che noi rispondiamo a questa.
Sovidovi. Questa domanda è fatta chiaramente, cioè, dal proprio...
tifoso. Sì, cioè, ce ne stanno tirando.
Esatto. Cioè, cioè, lascia perdere, comunque, ci risentiamo, cioè, fra qualche settimana.
Fare questa domanda.
Le faremo sapere.
Fare questa domanda dopo gara 2 a un napoletano è quanto, esatto, di peggio, esatto, che, esatto, ci possa essere.
Per quanto vi diciamo residente a Zurigo, a questa domanda mi prendo io la responsabilità. Come si chiama? Sovidovi, poi mi scrivi un messaggio su Telegram e ti rispondiamo fra 3 settimane. Ma adesso lasciamo perdere.
Ma più che altro godiamoci questo finale, esatto. Cioè, era 10 anni che aspettavamo questo momento qua, perché pensare al mercato proprio?
Esatto, esatto.
Cioè, a me poi sarà che io mi affeziono ai giocatori, ma mi dispiace pensare di dire: ah, ok, voglio il prossimo anno prendere il giocatore X per far fuori uno di questo gruppo che comunque...
un nome a caso.
Sì, un nome a caso, però in questo momento, tra virgolette, vogliamo bene a tutti e sosteniamo tutti.
Sì,
proprio 30 secondi veloci prima di chiudere, perché non l'abbiamo mai menzionato, Alex Caruso ancora, eh.
Io menzionerei pure LeBron, onestamente. Ne abbiamo parlato. No, io sottolineerei il fatto che LeBron ha fatto di nuovo una quasi tripla doppia, soprattutto con nessun turnover, che è qualcosa di spaziale. Tra l'altro, se non sbaglio, l'ultimo giocatore a mettere delle cifre del genere senza neanche una palla persa era stato tipo Magic Johnson nelle finals dell'87 in gara 1, quelle che abbiamo commentato con il buon Nello, che se non avete ascoltato vi invito caldamente a recuperare.
E a riguardarvi le partite, perché rimane la
ovviamente.
Va bene, ragazzi, chiudiamo perché siamo veramente lunghissimi. E io vi invito ad ascoltarci martedì prossimo alle 9 per la solita puntata settimanale da un'ora. E saluto Giuseppe.
Ciao a tutti.
Nello.
Ciao a tutti. Io avevo mancato il mouse, non è che ero muto, non riuscivo a trovare il mouse.
E Luca.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e ci risentiamo sempre su Spreaker, Spotify e ovunque vogliate. Lakers Speaker Corner, ciao a tutti da Checco. Way and down it goes! Dwight Howard, that's his 7th 3 in his career! Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up!
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.